State ascoltando SBS Italian. Best of 2025, il meglio di SBS Italian.
Nel corso del 2025 è venuto in Australia, o almeno a Sydney e a Perth, Alessandro Barbero, storico, docente universitario, divulgatore e celebrità del mondo dei podcast, dove le sue conferenze e lezioni sono seguite da milioni di persone. La popolarità di Barbero è tale che la Treccani ha incluso un neologismo ormai ben diffuso, barberismo, che indica proprio l'appassionato apprezzamento per le attività dello storico piemontese. In occasione della sua breve visita ad aprile, il nostro Paolo Gallo lo ha intervistato negli studi di SBS Sydney e vi proponiamo una parte della loro chiacchierata in cui Barbero ci ha parlato delle differenze fondamentali che ci sono tra memoria e storia e innanzitutto del periodo storico che più lo appassiona e a cui ha dedicato anni di ricerca e insegnamento, e cioè il Medioevo.
La cosa principale che non è vera, al di là del fatto che come noi specialisti del Medioevo sappiamo, ma non lo diciamo in giro per non perdere il posto di lavoro, il Medioevo non esiste.
Ecco.
È assolutamente inventato che ci sia un'unica epoca, dura mille anni quello che noi chiamiamo Medioevo, e il mondo cambia in mille anni, anche allora è cambiato tantissimo. Poi al di là di questo, la vera fake news è appunto l'idea del Medioevo come epoca oscura, che è tuttora fortissima. In modo paradossale, perché poi noi non crediamo più che ciò che è stato prodotto nel Medioevo faccia schifo. Voglio dire, quando Notre Dame a Parigi ha preso fuoco, il mondo ha trattenuto il fiato, no?
Certo.
Non siamo più come nel Settecento, quando davvero volevano buttarla giù Notre Dame, perché non gli piaceva davvero. A noi oggi invece l'architettura medievale piace pazzamente, così come ci piace la letteratura medievale. Però nonostante questo, ci piace anche tantissimo immaginare che sia esistita un'epoca appunto oscura, più brutta delle altre, in cui poteva succedere di tutto, inquisitori malvagi.
Come mai secondo lei questa cosa?
Ma in realtà io l'ho studiato un po' proprio perché me lo chiedono continuamente, quindi ho dovuto trovare una risposta. E la risposta è che il Medioevo parte maluccio effettivamente, perché parte con le invasioni barbariche comunque, quindi con il collasso del mondo antico e con qualche secolo effettivamente di declino demografico, economico, le condizioni materiali di vita peggiorano. Poi, proprio perché come dicevo il Medioevo è lunghissimo, fanno in tempo a riprendersi e non solo si riprendono, creano una civiltà straordinaria. Perché appunto la civiltà che dopo l'anno 1000 ha prodotto le cattedrali gotiche, o le poesie dei trovatori, o la Divina Commedia, o le novelle di Boccaccio, è chiaro che è una civiltà straordinaria, no? È una civiltà così straordinaria che a un certo punto inventano navi e bussole capaci di portarli fino in America. In Australia non ci arrivano ancora, ma dandogli tempo sarebbero arrivati anche in Australia. Mandano Marco Polo in Cina. Inventano la stampa, stufi del fatto che i libri, dovendoli copiare a mano, costano l'ira di Dio, ci lavorano per secoli, alla fine inventano il modo di fare i libri che costano poco. A quel punto è quello che noi chiamiamo il Rinascimento, ma che non è il contrario del Medioevo, è il Medioevo che a forza di arricchirsi, di progredire, ha creato questa civiltà straordinaria. Poi è chiaro che si guardano indietro e dicono, certo che ai vecchi tempi
era meglio.
Andava male una volta. E quindi si divertono loro stessi a immaginare un'epoca orribile in cui i feudatari costringevano le spose ad andare a letto con loro, in cui il Papa, specialmente dopo la grande riforma protestante, si divertono anche un mondo i protestanti a dire, una volta quando comandava il Papa, l'ignoranza, no? Ecco, quindi è tutto un mito che il Medioevo stesso crea, avendo appunto creato una civiltà di grandissimo successo.
E lei come si è avvicinata a quest'epoca? Perché ne ha fatto proprio quello, il suo studio principale? Ecco.
Ma sa che no, in realtà non lo so, perché so che mi è scattato abbastanza all'improvviso. A me la storia ha sempre divertito, ha sempre affascinato anche da bambino. Però era la storia delle riviste di divulgazione, quindi la storia delle guerre mondiali, la storia militare, il Medioevo non c'entrava niente. L'ho scoperto al liceo leggendo qualche libro dei grandi storici del Novecento come Mark Bloch. E poi adesso in realtà, diciamo, siccome anche questo mi è stato chiesto spesso e io stesso me lo son chiesto, cos'è che ti piace tanto? Alla fine mi rendo conto che c'è una cosa che mi affascina ed è che gli intellettuali del Medioevo, pur essendo gente coltissima, con una capacità di ragionare che a noi, come dire, ci mangerebbero a colazione, noi di oggi, se volessero. Però erano anche molto franchi, molto liberi nell'esprimersi, pochissimo ipocriti. Riconoscevano tranquillamente la realtà dei vizi, dei difetti, di tutti. Ecco, epoche successive sono state molto ipocrite. Beh, pensi un po', nel Medioevo raccontano la vita del loro tempo e scrivono novelle come quelle di Boccaccio e tante altre, in cui non nascondono proprio niente.
Esattamente.
Poi ci sono stati secoli in cui, se pubblicavano il Decameron, certe novelle non le mettevano, non si potevano più leggere certe novelle nel 600, nel 700. Oggi le leggiamo di nuovo, però anche oggi il livello di ipocrisia è fortissimo. Noi in apparenza siamo liberi di dire qualunque cosa, tutti gli stili di vita sono accettati, ma in realtà c'è un'ipocrisia, uno sforzarsi di nascondere quello che è davvero la natura umana. Ecco, nel Medioevo non era così.
Mi è venuto in mente un po' il tema del politicamente corretto.
Quello è uno dei modi in cui noi siamo ipocriti, ce ne sono anche altri naturalmente, e come sempre nasce da ottime intenzioni, chiaro, però poi il risultato è appunto una censura. Nel Medioevo no, nel Medioevo parlano di, appunto, torno sul sesso perché è la cosa più evidente, perché non ne parla soltanto Boccaccio del sesso, cioè i novellisti e i romanzieri, ne parlano anche i teologi, perché a loro interessa capire come funziona l'umanità e anche dare delle regole, chiaramente. Allora, noi trovi autori medievali che appartengono al clero e che ti parlano delle loro stesse esperienze quando erano adolescenti, quando hanno provato per la prima volta il desiderio. C'è un testo di un cardinale dell'undicesimo secolo che si ricorda quando lui era studente e quello che provava vedendo le coppie e che si diceva: ma hanno ragione loro, è così che... Ma dove lo trova oggi un cardinale di 70 anni che scrive
che
un libro raccontando queste cose?
Sembra che quasi ci sia nato così, cardinale, no?
Esattamente.
In realtà c'è stato un momento. A proposito del politicamente corretto, mi è capitato di guardare un suo video, un suo intervento, che qui mi collega un po' alla storia del paese in cui ci troviamo in questo momento, ovvero l'Australia, no? In cui si trattava il tema dell'invasione o della scoperta dell'Australia, che quando si parlava a proposito della dell'invasione, appunto colonizzazione europea qui in Australia. Ecco, in quel caso lei ha tirato fuori proprio il discorso del politicamente corretto e del punto di vista con cui si guarda la storia. Quanto è importante?
Certo, è importantissimo perché, come dire, la storia deve sapere andare al di là della memoria, no? La memoria è sempre di parte, ma non perché sia una colpa, ma ogni persona, ogni famiglia, ogni popolo ha la sua memoria, no? Ecco, e tende a negare quelle degli altri. Tra l'altro è una cosa che vediamo benissimo anche nei luoghi dove il mondo è in guerra oggi, che sia l'Europa orientale o che sia il Medio Oriente. Lo vediamo benissimo che lì i popoli in guerra sono ciascuno attaccato alla sua memoria, no, ai ricordi delle atrocità che abbiamo subito, mentre quelle che abbiamo commesso noi o stiamo commettendo, quelle non si vedono, no? Ecco, la memoria è quello, non è falsa, ma è il punto di vista di qualcuno che esclude gli altri. E invece la storia deve saper mettere insieme le due cose. Cioè la storia dovrebbe essere in grado di dire: certo, è successo in Australia come è successo in America. Dal punto di vista di quelli che sono arrivati, era una straordinaria avventura, gloriosa, la scoperta per l'appunto di un mondo. E anche l'idea della conquista di un mondo era sentito come una cosa positiva, bellissima, fatta da eroi. Poi noi oggi, appunto, abbiamo scoperto che c'erano anche quelli che hanno subito, quelli che hanno visto arrivare all'improvviso degli alieni armati fino ai denti, che gli hanno strappato la loro terra. Ed è fondamentale avere memoria e fare storia anche di quello. Il problema nasce quando tu, rendendoti conto che l'arrivo dei bianchi è stata la tragedia per chi già ci viveva, allora pensi che quei bianchi fossero tutti criminali e che il loro arrivo debba essere deplorato ed è considerato una tragedia e basta. Invece, se si vuol capire come funzioniamo noi esseri umani, bisogna essere capaci di accettare che quello che per qualcuno è la gloriosa costruzione di un nuovo mondo. E io credo che si possa dire che non c'è da rimpiangere che esista l'Australia come è oggi, no? L'Australia come è oggi credo che sia uno dei posti al mondo dove si vive meglio, con più giustizia, con più eguaglianza, e non è una sviolinata per voi che mi ascoltate, eh. È quello che in Europa uno sente appena prova a capire qualcosa
quando si parla di Australia.
Quando si parla di Australia, e al tempo stesso è stata la tragedia degli aborigeni, certo, e le due cose stanno insieme, non si possono cancellare né l'una né l'altra.
Qui mi potrei attaccare a tante cose, ce n'è una che ci riguarda noi italiani, perché tra pochi giorni, insomma, sarà il 25 di aprile, no? Si celebreranno 80 anni dalla liberazione d'Italia. Ecco, noi abbiamo ancora la possibilità di ascoltare le storie, diciamo, di chi quel momento lì l'ha vissuto, e quindi di prendere le informazioni o capire cosa succedeva in quel momento lì. Come si farà tra 10-20 anni, quando non si potrà più avere la possibilità di ascoltare le testimonianze di chi ha realmente vissuto quel momento lì? Come si potrà tramandare quello che è successo nel modo corretto, ecco?
Ma sapete, come dire, il lavoro di noi storici assomiglia un po' a quello dei magistrati inquirenti, voglio dire, nel senso che noi cerchiamo anche noi di stabilire cos'è successo, di stabilire la verità. Dico la verità dei fatti, perché poi la verità intima, vissuta da ognuno di noi, è difficilissima da cogliere ed è contraddittoria, però i fatti esistono e noi cerchiamo almeno di ricostruire quelli. Ora, i magistrati sanno benissimo che più testimoni hai e più è difficile mettere ordine, perché non ce n'è uno che ricordi le cose allo stesso modo. E così pure quando noi facciamo storia di eventi vicini abbiamo questo grande vantaggio di poter interrogare i testimoni, ma dobbiamo anche sapere che non è che il testimone ti racconta davvero i fatti, te li racconta come li ha vissuti lui e come se li ricorda adesso. Dopodiché però la storia è molto lunga, sono solo i colleghi che studiano appunto gli avvenimenti dal fascismo in poi che si possono ancora anche basare sulla memoria orale e andare a intervistare i testimoni. Io che studio il Medioevo non ho mai avuto la possibilità di intervistare un longobardo e chiedergli
giustamente
e quindi ci si basa sulle testimonianze che rimangono per iscritto. Quindi, diciamo, la fine della generazione che ha assistito a degli avvenimenti significa che a partire da quel momento gli storici dovranno lavorare come tutti gli altri storici, come quelli che studiano i Sumeri, ecco, senza più il privilegio di avere dei testimoni vivi, ma non è un dramma, ecco, si perde qualcosa, ma il nostro lavoro consiste in quello.
E come la vede, è quella la cosa che alle volte gli storici, nel momento in cui vanno a analizzare, come lei ad esempio, il Medioevo, un fatto avvenuto tantissimo tempo fa, alle volte ci mettono, lo analizzano in una maniera un po' soggettiva, insomma. È giusto, è corretto, o bisogna sempre tenere presente quello che accadeva in quel momento lì per dare un'interpretazione o per raccontare quello che avveniva?
Ma diciamo, la soggettività è impossibile toglierla, naturalmente, tutti siamo dei soggetti, è importante tenerla sotto controllo ed esserne consapevoli, e poi dipende anche da in che senso agisce la soggettività. Voglio dire, noi storici siamo abituati a studiare il passato in generale senza privilegiare le cose che hanno una ricaduta, una risonanza anche attuale, no? Mentre ovviamente il grande pubblico è più interessato a ciò che ha dei paralleli e delle risonanze nell'attualità, ma noi in realtà sappiamo che la storia si studia perché è un catalogo dei comportamenti degli esseri umani, e quindi anche cose che in apparenza oggi non ci dicono niente, ci parlano però di chi siamo noi, di che razza di bestia è l'uomo, di come si comporta, di come sta questo mondo. Quindi noi non dobbiamo andare alla ricerca del parallelo. Poi però, quando il parallelo è evidente, lo storico ne è consapevole. Voglio dire, il tema delle invasioni barbariche che hanno abbattuto l'impero romano 100 o 150 anni fa, quando in Europa erano tutti ubriachi dell'idea di nazione, di patria, di razza, di sopravvivenza del più forte, no? Ecco, e allora studiavano le invasioni barbariche, e ovviamente gli storici italiani o francesi dicevano: vedi, i barbari germani che hanno distrutto la grande civiltà latina. E invece gli storici tedeschi, che credevano di essere gli eredi dei Franchi o dei Longobardi, ovviamente, gli storici tedeschi dicevano: vedi, i giovani popoli che hanno rinnovato la civiltà umana, lo scontro fra le razze sembrava la cosa importante. Oggi, che dello scontro fra le razze non ci importa più niente perché non ci crediamo più, ci siamo accorti di colpo che la storia delle invasioni barbariche è una grandiosa storia di gestione dell'immigrazione, che finché la gestisci si rivela l'immigrazione una straordinaria risorsa. L'impero romano per secoli integra barbari con metodi anche brutali ma anche molto efficaci e dando garanzie di integrazione. Quando comincia a non riuscire più a farlo, le immigrazioni diventano le invasioni barbariche, no? Questa cosa qua 100 anni fa non la vedeva nessuno, perché a nessuno interessavano questi problemi. Immigrazione, cittadinanza, darla o non darla, quali condizioni. Oggi invece noi ci vediamo quello, e questo è legittimo naturalmente. Quello che non bisogna fare è scrivere la storia, diciamo, parteggiando troppo per una parte o per l'altra, o meglio, quando si fa la storia del fascismo, del nazismo, della guerra mondiale, lì è inevitabile parteggiare. Andando più indietro, se uno riesce a scrivere di Guelfi e Ghibellini o di Sparta e Atene senza parteggiare per gli uni o per gli altri, è meglio.
Abbiamo ascoltato un estratto dell'intervista con lo storico, il professor Alessandro Barbero, registrata nei nostri studi di Sydney da Paolo Gallo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.